Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Buongiorno a tutti voi e ben sintonizzati su questa frequenza. Siete in compagnia di Eder per continuare le puntate di Prema Love. Come tutte le puntate precedenti, il testo che vado a leggere è L'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta, edizioni Milesi, scritte da Giancarlo Rosati. Ovviamente questa lettura serve più che altro per comprendere e scoprire il potere del nostro io. Scoprire il nostro io significa poter cambiare il mondo e innescare in noi l'autorealizzazione. Le guide spirituali ci aiutano a superare l'ignoranza metafisica. Ci dicono quello che è utile fare o non fare. Il loro compito termina qui. Così come fa il barcaiolo che trasporta il passeggero sulla sponda opposta del fiume. Giunti sull'altra sponda, la barca e il barcaiolo devono essere abbandonati. Qualunque sia il loro nome e il loro valore. Le uniche cose che il ricercatore dovrà portarsi dietro è l'insegnamento del maestro e la profonda perenne gratitudine per avergli aperto gli occhi. Se il ricercatore si porta dietro la sua forma e il suo nome, rimane intrappolato a vita. Per non cadere nella trappola, basta riflettere sulle parole di Gesù, Giovanni 16,7. È meglio per voi che io me ne vada, perché se non parto il Paraclito, lo Spirito Santo, cioè Dio, non verrà a voi, se invece me ne vado, lo manderò a voi. Il domenicano illuminato Meister Eckhart diceva che chi cerca Dio seguendo rigidamente un modo, prende il modo e perde Dio. E recentemente Sai Baba confermava gli annunci dei mistici che lo avevano preceduto. Non fate culto del mio nome o della mia persona, ma puntate all'assoluto. Non identificatemi con questo corpo fisico. Il corpo è fatto dei cinque elementi ed è destinato a morire prima o poi. Ma l'abitante interiore non ha né nascita né morte, non ha attaccamenti di alcun genere ed è l'eterno testimone. L'abitante interiore è Dio stesso. È un errore confinare Dio a una forma particolare. Fino a quando limiterete Dio a una forma, non lo otterrete. Nonostante l'invito perentorio degli illuminati come Buddha, Plotino, Porfirio, Gesù, Eckhart, Ramana, Ramakrishna, Nisargadatta e Sai Baba, molti dei loro seguaci hanno ignorato il suggerimento di puntare esclusivamente al principio eterno e si sono fermati sulla sponda del fiume ad adorare la barca e il barcaiolo. Essi hanno dunque ignorato Dio, mentre la barca è diventata la loro meta ultima. Questa operazione ha creato le religioni e le istituzioni clericali, che si contrappongono le une alle altre e si fanno la guerra per la supremazia. I seguaci di un maestro illuminato falliscono la loro ricerca e la loro vita quando si trastullano con le canalizzazioni, la medianità, la ricerca di segnali paranormali e le visioni, pur avendo in tasca indicazioni dottrinali utili per liberarsi dalla sofferenza del mondo. L'allievo che non segue l'indicazione della propria guida spirituale rinnega il suo insegnamento, tradisce il maestro, perde l'impareggiabile opportunità che gli viene offerta e fallisce la sua intera esistenza. Chi abbandona l'insegnamento illuminante per correre dietro ai medium e agli allucinati è intrappolato nella confusione o nella follia. Chi potrà mai proporsi come medium di un illuminato? Il ricercatore spirituale, istruito o che comunque ha ascoltato con attenzione e intelligenza le istruzioni del maestro, non si lascia ingannare e non perde tempo dietro i lustrini proposti da un medium visionario, speculatori e raccattasoldi. Chi, avendo ascoltato il maestro e ricevuto da lui istruzioni utili per realizzarsi, oserà disperdere la propria spiritualità correndo dietro a cose senza senso? Il filosofo Shankara qualificava queste persone senza peli sulla lingua. Essi sono individui che non possono essere annoverati tra i ricercatori della verità, ma devono essere qualificati come egocentrici e milantatori che si portano dietro una pseudo-religiosità primitiva. Ciò che non è ragionevole va rigettato, perché non è spiritualità. Questi individui sono i negatori del sé e le persone che non riconoscono il sé come assoluto sono destinate a peregrinare in altri corpi. La diagnosi medica formulata nei confronti dei medium è spietata. Lo psichiatra li etichetta come allucinati. Il parere del maestro spirituale è ancora più forte, poiché li definisce demoniaci. Vedi 6 Baba 21.11 dell'88, mentre il filosofo vedico Shankara li qualifica come individui ignoranti. Sono individui ignoranti perché non hanno preso in considerazione la presenza del sé in ogni essere vivente e non hanno aderito alle istruzioni ricevute dal maestro che avevano scelto. È l'ego eccessivo che spinge i medium e i visionari ad inoltrarsi in una dimensione del tutto immaginaria. Non dimentichiamo che è la conoscenza che porta alla realizzazione e la focalizzazione costante del sé. 700 anni fa Bacone affermava che esistono due tipi di conoscenza, quella dell'argomentazione e quella della sperimentazione. La prima è razionale e l'altra intuitiva. La prima si chiama realizzazione, la seconda illuminazione. Né l'una né l'altra però può avere un riconoscimento sociale. La devozione serve per quietare la mente, per concentrarsi più facilmente sul pensiero del sé, ma se non ci abituiamo a focalizzare il sé, perdiamo tempo e intere esistenze. I visionari hanno dimenticato che i mistici Shankara, Sai Baba, Buddha, Ramanuja e altri avevano annunciato che Dio non può fare cose irragionevoli. Raphael, interprete delle scritture vediche, commentando la Mandakya Karika, cioè di Gaupada, sottolineava che occorre essere vigilanti nel seguire il sentiero metafisico per non confondere la sfera del parapsicologico, del magico e dell'astrale con quella prettamente metafisica, che è la ricerca della divinità che è in noi. Anche il filosofo indiano Ramanuja, interpretando la Bhagavad Gita, diceva: se anche 100 passi scritturali affermassero che il fuoco è privo di splendore ed è freddo, questi passi non avrebbero alcuna autorità. La missione dei maestri spirituali è di fare almeno sospettare al ricercatore spirituale che il sé sia l'assoluto e l'unica realtà esistente al mondo. Per quanto i medium e i visionari dimostrino di essere degli allucinati, non dimentichiamo però che anche loro hanno una dignità divina e la libertà di scegliere la via spirituale che preferiscono, lunga, corta, contorta o folle. In generale, la devozione che si esercita all'inizio della ricerca spirituale serve per quietare la mente. Quando i mistici annunciano che la devozione bhakti, questo è il termine orientale della devozione, porta, dunque la bhakti porta alla realizzazione, non intendono riferirsi al culto di un'immagine o di un personaggio, ma alla focalizzazione del sé come Dio supremo, all'identificazione del proprio io con la divinità. Nel Viveka Kudamani, Shankara è schietto. L'uomo si trova nel mondo grazie all'ignoranza che gli impedisce di discriminare tra reale e irreale. Si arriva a conoscere il sé seguendo le istruzioni di un maestro spirituale realizzato, non andando in pellegrinaggio, facendo esercizi spirituali, donazioni o assistere a rituali. La liberazione non si ottiene con lo yoga o con gli esercizi spirituali o con i riti, ma solo con il riconoscimento che il sé è identico alla coscienza cosmica. Non vi è altro mezzo. Sai Baba lo è ancora di più. La devozione procura i benefici più elevati ed è l'unico mezzo che conduce alla realizzazione. Chi non segue le istruzioni fornite dal maestro quando egli era in vita è fuori gioco. Chi sarà il grullo che insegue una visione, un corpo sottile, cioè tra virgolette, un processo prettamente duale? Se Dio è nella nostra interiorità ed è la totalità? L'istruzione deve essere destinata a comprendere che l'obiettivo è uno solo, la conoscenza del sé. Possiamo cercare di giustificare in mille modi la meraviglia suscitata da manifestazioni paranormali che, tra virgolette, in sastrico si indicano tutte come vibhuti, ma non dobbiamo scordare che la soluzione all'esistenza sta nella conoscenza. Ma alla fine, che cos'è la conoscenza metafisica? È il fondersi dei due contrari che caratterizzano il mondo. L'enciclopedia segnala che la metafisica è quella parte della filosofia che, andando oltre gli elementi contingenti, cioè l'esperienza sensibile, si occupa degli aspetti ritenuti più autentici, fondamentali della realtà, secondo la prospettiva più ampia e universale possibile. Essa mira allo studio degli enti, in quanto tali, nella loro interezza. Ogni maestro spirituale, Krishna, Gesù, Maometto, Rumi, Giovanni della Croce, Taulero, Eckhart, Dionigi, il Certosino Loyola, Bhakar, Ramana o Sai Baba, rappresenta una verità che si cela nello stato coscienziale supremo. Il maestro spirituale è solo il capotreno di un convoglio diretto a casa e i suoi devoti possono tenerlo in vita dopo il suo trapasso soltanto applicando e diffondendo il suo insegnamento. I grandi maestri spirituali, cioè gli avatar, vivono nella totalità, sono presenti in ogni stato di coscienza e chi segue le loro indicazioni ne diventa il prolungamento. È sciocco cercare di tenere in vita il proprio maestro adorando un'immagine. I maestri spirituali ricordano sempre che Krishna, il maestro dei maestri, consigliava che la devozione fosse esercitata con autocontrollo, senza esagerazioni e senza fanatismo. Se la verità ultima si raggiunge con la conoscenza e se in certi momenti della vita riusciamo a immergerci nell'assolutezza, significa che il potere che è in noi è quello che annunciano i mistici illuminati. Per arrivare a conoscerlo, bisogna soltanto provare ad aiutarsi con alcuni accorgimenti come il mantra o la ripetizione di un nome a noi caro, la musica, la danza rotatoria dei dervisci, la luce stroboscopica, le stimolazioni del lobo temporale dell'emisfero cerebrale sinistro, e via dicendo. Le strade per giungere all'esperienza suprema sono davvero tante. Ognuno può seguire un sentiero personale diverso da tutti gli altri finora tracciati o un culto congeniale alla sua natura. L'unica cosa sulla quale deve far perno è la potenza del proprio io, è la necessità di spogliarlo dall'ignoranza e dell'illusione. All'uomo è stato dunque conferito il potere più straordinario e forte che si possa immaginare. Quello che stiamo dicendo sembrerà frutto di un delirio sconfinato, ma questa è la verità che si scopre con la sperimentazione trascendentale, ed è questo che spiegano le antiche scritture. La metafisica è la stessa fisica dei quanti, cioè la coscienza dell'uomo è il mezzo attraverso il quale l'assoluto crea l'universo e la vita. Tutti, indistintamente, possono fare l'esperienza trascendentale. Finché non riusciremo a renderci conto di possedere quel potere, dovremo adeguarci alle regole del mondo e comportarci verso i nostri simili in modo consono alle regole cosmiche. Nella commedia della vita, alcuni sono consapevoli del fatto che niente appartiene a loro e che qualunque cosa dicano o facciano è di Dio e niente è loro. In parole semplici, i mistici del Vedanta rivelano che la struttura fisica dell'uomo è uno strumento della coscienza cosmica. Lavora per lei e sperimenta per lei. L'errore nel quale siamo caduti, tra virgolette, i mistici lo ripetono fino allo spasimo, ma pochi assimilano il concetto, chiusa parentesi, è quello di aver immaginato di essere individui separati dal resto del cosmo. Di avere pensato di essere autonomi, di avere un'anima individuale, di non dipendere dalla coscienza cosmica e di poterne addirittura fare a meno. Ma soprattutto di avere rifiutato l'idea che l'uomo crea il mondo usando dei gusci fisici dotati di organi di senso e di un cervello. Il cervello si comporta come una sorta di GPS. Il GPS è un sistema di posizionamento e di navigazione che, attraverso satelliti in orbita, tra parentesi, nel nostro caso la coscienza cosmica, chiusa parentesi, fornisce ad un terminale mobile, apro parentesi, nel caso nostro a un essere vivente, informazioni utili alla sua sopravvivenza. L'idea di avere un'anima individuale che vivifica il corpo è stata la causa di mille mali. Non c'è popolo religioso che ne sia immune. Pur avendo un sistema filosofico molto profondo, anche gli indù credono nell'esistenza dell'anima individuale e arrivano persino a pensare che se la cremazione di un corpo non venga eseguita secondo un rituale ben definito, l'anima del defunto vagherà di casa in casa sotto forma di fantasma. L'idea di essere individui separati e non gocce di uno stesso oceano è un'illusione. Certe categorie di devoti ignorano che cosa sia effettivamente la jiva, cioè l'anima, e che essendo un flusso subatomico non può essere annullato dal fuoco. Chi non riesce ad afferrare il concetto di unità nella diversità e non si capacita del fatto che ogni cosa di questo universo è strettamente interconnessa e interdipendente, apro la parentesi, cosicché ogni evento non colpisce solo il singolo dettaglio, ma si ripercuote su tutto il sistema, chiuso parentesi. Allora deve salire sul palcoscenico del mondo e attenersi al copione e alle regole della scena. Chi scende nell'esistenza è costretto a vivere secondo le leggi dell'illusione, quelle imposte da Maya, cioè appunto l'illusione. Durante il sogno ciascuno di noi segue le regole del sogno perché non può fare diversamente, o si sveglia oppure si adatta a quello che sta sognando. Nella vita vigono gli stessi obblighi e a questo proposito dice Sai Baba: tutti sperimentano tre stati dell'anima, cioè lo stato di veglia, lo stato di sogno e lo stato di sonno profondo. Nel sogno voi andate a Roma, incontrate i parenti e gli amici e fate esperienze numerose. Cos'è che ha creato tutto questo? È la mente. Essa ha creato voi. Il viaggio a Roma, i parenti, gli amici e tutti i negozi. Essa ha creato tutto, ma tutto ciò non è reale. Come dice il proverbio, tutti i palazzi e le costruzioni che vedete nel sogno diventano irreali quando vi svegliate. Nel sogno vedete Tizio, Caio e Sempronio, questa o quella città, ma quando vi svegliate al mattino vi trovate in questo ashram, in questo luogo diverso. Chi ha visto e sperimentato tutto questo e chi è responsabile di quell'esperienza? Soltanto la vostra mente. Tutto questo è un gioco della mente. In modo simile, qualunque cosa vediate e facciate è solamente illusoria. Chi vive nella nostra realtà deve assoggettarsi alle sue regole e sapere che nella commedia cosmica ciò che conta è l'atteggiamento che mostriamo verso gli altri, indipendentemente dal tipo di religione professata e della devozione esercitata. Nella vita ciò che conta è l'amore, che possiamo manifestare con la solidarietà, il mutuo soccorso e la compassione. Sant'Agostino ne era così convinto che dichiarava: «Ama et face quod vis», «Ama e poi fai quello che ti pare». Se ami veramente gli altri, come riflesso di te stesso, puoi andare alla Mecca, a Gerusalemme, a Fatima, a Lourdes, nella caverna di uno stregone o nella grotta di un santo, puoi adorare un coccodrillo o un ibis, puoi stare in compagnia di visionari allucinanti, nutriti di frutta o di cavallette, di verdure o di carne, puoi indossare un copricapo ebreo, tibetano o musulmano, ma il tuo spirito di servizio non si modificherà. E i mistici richiamano l'attenzione degli uomini di buona volontà affinché non commettano l'errore di pensare che l'istruzione spirituale sia prioritaria rispetto alle esigenze fisiologiche del bisognoso. I sofferenti, gli indigenti e i malati non hanno nessuno che li serva. Andate da loro e siate loro amici e parenti, quelli che augurano loro il meglio. Fate che vi accolgano come tali. Non versate la spiritualità nelle orecchie delle persone torturate dalla fame e afflitte dal dolore. Prima saziate la loro fame, serviteli come Dio e date loro cibo, indumenti e medicine. Soltanto dopo insegnerete loro la spiritualità. Amare non significa fondamentalismo, fanatismo, discriminazione, dogmatismo, rigidità. Questi atteggiamenti possono essere adottati da chiunque adori un Dio formale e ritiene che la verità sia soltanto sua. Una tale posizione dogmatica può essere assunta dal religioso che onora un Dio, frutto della sua immaginazione, ma mai da un ricercatore spirituale, convinto che la verità stia nell'unità del tutto. Il misticismo universale si rifà sempre alla filosofia advaita. Il sufismo islamico, lo gnosticismo cristiano, lo zen buddista e tutte le altre correnti mistiche esistenti nel mondo riflettono i concetti fondamentali di quella filosofia che si fonda non soltanto sulla speculazione intellettuale, ma soprattutto sulla certezza sperimentale. Il concetto fondamentale di quella filosofia è che siamo tutti uno e che l'universo è un immenso ologramma nel quale non si può muovere una foglia senza che quell'evento non si ripercuota sul resto dell'universo. Vedi effetto farfalla. Poiché tutto è interconnesso come un unico corpo, un unico filo, una sola anima. Ripetiamo, che cos'è un ologramma per chi non lo avesse ben chiaro in mente? L'ologramma è un metodo inventato da Denis Gabor nel 1948. Si tratta di registrare una fotografia tridimensionale mediante un raggio laser. Se con questo sistema noi fotografiamo un uomo e scomponiamo l'immagine in piccolissime parti, ogni parte ci darà l'intero. Mi spiego meglio. Se dal negativo di una foto normale, prendendo un frammento, quando lo sviluppo avrò solo quel frammento. Invece, se da una foto tridimensionale di un uomo io prendo un frammento che riguarda per esempio il lobo dell'orecchio, quando proietto quel piccolo frammento non ottengo solo il lobo dell'orecchio, ma l'immagine di tutta la persona. Ogni frammento di questo ologramma contiene il tutto. Siccome per il fisico l'universo è un gigantesco ologramma, ogni sua più piccola particella contiene il tutto. Siamo ormai quasi giunti al termine di questa puntata. Si dovrebbe spiegare concretamente che cos'è questo ologramma e che cosa vuol dire queste. Lo vediamo in queste sei cose. Sarò sintetico, dopodiché vi manderò la sigla di chiusura e riprenderemo la prossima settimana. Questo vuol dire sei cose. La prima, che in ogni particella subatomica si cela l'intero universo. Secondo, che non si può agire su un solo frammento. Terzo, che dal mondo non si può prendere solo un dettaglio senza interferire con il suo insieme. Quarto, che ogni azione si ripercuote su tutto il sistema. Quinto, che tutto quello che facciamo si ripercuote su noi stessi, perché non c'è separazione, perché il tutto è unito come l'ologramma, perché io sono te e tu sei me, e noi siamo tutti gli altri, perché le differenze che vediamo sono soltanto i diversi aspetti di un'unità più profonda, perché noi riusciamo a vedere soltanto una porzione della realtà e non l'intero. noi ci troviamo a un livello coscienziale così basso da non riuscire a vedere l'intero. Per avere una visione del tutto dobbiamo salire a stati coscienziali superiori. Sesto, ogni nostro atto è frutto del sistema. Ogni dettaglio dell'ologramma contiene il tutto, passato, presente e futuro, amalgamato in un presente continuo. Penetrando l'ologramma si potrebbero avere informazioni riguardanti tutto il ciclo cosmico, dal passato più antico al futuro più lontano, con tutte le cose che si potrebbero configurare manipolando i miliardi di particelle che affollano il campo quantistico. Nell'universo olografico le informazioni non sono raccolte in un solo settore, ma distribuite ovunque, per cui nel più piccolo seme troveremo la memoria e il progetto dell'intero cosmo. Essendo un'unità, il sistema non prevede né passato né futuro, che spariscono come principi fondamentali. Spero di avervi fatto cosa gradita. Ascoltate magari due volte o tre questa puntata per entrare nel senso di quello che vi ho letto. Auguro a tutti una buona domenica.
Avete ascoltato Prema Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.